A sede Rai di Bolzano presenta Post-it, appunti dal territorio, un programma di Alessandra Tortosa.
Un buongiorno e un buon lunedì da Alessandra Tortosa dagli studi di Rai Alto Adige, qui dallo studio A in piazza Mazzini 23 a Bolzano. Sono le 12:26 adesso, in questo momento, 26 minuti. Iniziamo la trasmissione Post-it come ogni lunedì. Al di là del vetro, Thomas Rieder, che ci seguirà fino alle ore 13. Vi ricordo che alle 13:25 avremo poi l'appuntamento con Effetto Haydn, la trasmissione di musica classica. Al di là invece del cavo telefonico dovrebbe essere in linea il dottor Giacomo Strapazzon dell'Eurac. Dottor Strapazzon, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Buongiorno. Dottor Strapazzon è il vice direttore dell'Istituto per la Medicina d'Emergenza in Montagna dell'Eurac, istituto diretto da Hermann Brugger, e io la invito ad ascoltare un minuto di questo brano musicale che c'entra molto poi con quello che andremo a dire durante la nostra conversazione. Fearless was my middle name, but somewhere there I lost my way. Everyone walks the same, expecting me to step the Walk Unafraid, tratto dalla colonna sonora del film Into the Wild, diretto da Sean Penn, tratto dal libro di Jon Krakauer, Nelle terre estreme, la storia di un ragazzo in America, negli Stati Uniti, che si reca da solo in Alaska per vivere in condizioni estreme, per cercare di sopravvivere in un camper vivendo della natura. Purtroppo una vicenda vera che avrà un epilogo invece piuttosto tragico. Anche a questo serve l'Istituto per la Medicina d'Emergenza in Montagna, dottor Strapazzon, a capire anche quali sono i limiti della persona o fino a che confine si può arrivare anche per garantire la sopravvivenza in montagna in situazioni di emergenza estrema.
Esatto, questo è il core dell'attività del nostro istituto, che spazia dalle terre nel profondo nord, quindi nell'Alaska e quindi nelle patologie dal freddo, ma si porta anche alle grandi altezze, quindi andiamo anche a investigare cosa succede quando ci si porta a quote nella death zone, nella zona della morte, fino alla cima dell'Everest.
Voi state proprio cercando di stabilire dei protocolli che poi verranno utilizzati anche in altri da altri istituti, quindi in altre situazioni. Saranno dei protocolli effettivamente, come dire, inossidabili, cioè si possono stabilire proprio delle procedure uniche e garantite per intervenire in situazioni estreme?
In realtà c'è ancora molto da capire, e questo è anche lo scopo dell'istituto. E in passato i protocolli si basavano un po' su un'esperienza, su qualcosa che veniva un po' tramandato, soprattutto anche nella parte della medicina d'emergenza in montagna. Invece con l'istituzione dell'istituto si è cercato di dare un approccio in termine medico cosiddetto evidence based, cioè basato sull'evidenza. E com'è che facciamo ad ottenere l'evidenza? Ci sono vari modi. Noi innanzitutto collaboriamo in una grossa rete internazionale di esperti, e tramite questa rete raccogliamo sia dati dagli incidenti reali che accadono e li analizziamo, e da questi cerchiamo di capire quindi cos'è o qual è il modo migliore di trattare i pazienti, che siano pazienti che subiscono patologie da freddo e quindi raffreddamento, o che siano pazienti che soffrono di mancanza di ossigeno e quindi di ipossia. E dall'altra parte invece, quando non è possibile capirlo dai dati reali, andiamo a creare anche dei protocolli sperimentali, quindi ricreiamo delle situazioni simulate, ovviamente in accordo con i principi etici, vediamo come il nostro organismo si comporta e da quello che noi possiamo dedurre poi andiamo a raffinare le nostre raccomandazioni, che poi vengono solitamente valutate da un team internazionale di esperti nel settore e dopo una lunga procedura all'interno della Commissione Internazionale del Soccorso Alpino vengono poi rilasciate e scritte nella letteratura scientifica internazionale.
Voi vi avvalete anche di volontari? Come avviene come avvengono esattamente questi studi medici su persone che, virgolette, rimangono sepolti sotto una valanga? Ci sono delle persone che volontariamente subiscono questo trattamento?
Sì, diciamo, i volontari sono un elemento fondamentale della ricerca, della nostra ricerca, che appunto viene eseguita su persone. Spesso sono appassionati di montagna o studenti di medicina o di altre facoltà affini al nostro argomento, che sono anche loro curiosi di capire di più sull'argomento. Ogni protocollo viene ovviamente approvato dal comitato etico di Bolzano oppure del luogo in cui andiamo a eseguire lo studio. E per esempio noi abbiamo eseguito dei test in cui per esempio alcune persone qualche anno fa a Braies respiravano in una cavità all'interno della neve, ma siamo riusciti anche a eseguire dei test in cui seppellivamo delle persone. Per esempio anche qui qualche anno fa abbiamo eseguito a Cervinia dei test sul Plateau Rosat, in cui delle persone venivano proprio ricoperte di neve, respiravano o con un nuovo device che stavamo sviluppando oppure in assenza di questo, vedevamo fino a che diciamo la saturazione, quindi la quantità di ossigeno nel nostro sangue cominciava a calare, ovviamente in un range di sicurezza completamente monitorati, e questo ci aiuta a capire anche a sviluppare nuovi strumenti per essere più efficaci, per prolungare la sopravvivenza nelle persone che possono appunto essere travolte da una valanga.
Dottor Strapazzone, gli Inuit hanno molti vocaboli per definire la neve. Per noi è solo neve, no? Neve asciutta o neve bagnata. Loro invece hanno tutta una serie di nuance e di sfumature proprio per rendere le caratteristiche della neve. C'è una neve più pericolosa e una meno quando sfortunatamente avviene una valanga e una persona rimane coinvolta?
Sì, esattamente. Questo è un concetto importantissimo ed è stato l'oggetto di uno dei nostri studi e sta anche coinvolgendo la ricerca attuale, perché sembra che la neve primaverile, quindi la neve cosiddetta più densa, più bagnata, sia la più pericolosa. E questo perché? Perché la neve non dobbiamo immaginarla come un qualcosa di unico, ma dobbiamo immaginarla come un elemento poroso, pieno di piccoli buchi all'interno del quale c'è l'aria. E quello che abbiamo dimostrato nei nostri studi è la capacità delle persone sotto la neve, che abbiano ancora le vie aeree pervie, quindi in cui la neve non sia entrata all'interno della bocca e del naso, qui creando un tappo, e qui quindi sono in grado di respirare. Queste persone riescono ad utilizzare l'ossigeno che è intrappolato nella neve che circonda il loro corpo, e al contempo, quando espirano, quindi emettono l'aria, la neve sembra riuscire a imprigionare l'anidride carbonica, che è un gas che noi produciamo normalmente, ma che se in quantità eccessiva può diventare tossico e portarci all'asfissia.
Gli studi che fate sull'ipossia e sull'ipotermia li fate su persone sane. Abbiamo sentito volontari che si sottopongono a questi esami e collaborano volentieri con l'Istituto per la Medicina d'Emergenza in Montagna dell'Eurac. Questi studi, quindi fatti su persone sane, poi si potranno applicare a persone ammalate?
Diciamo che in una prima fase appunto sono diretti a gestire delle persone potenzialmente sane, perché normalmente lo sci alpinista che rappresenta la categoria principale di persone che purtroppo vengono travolte dalla valanga, di solito una persona con uno stato fisico ottimale, che pratica un'attività sportiva e che può andare incontro a causa di errate valutazioni a questo evento improvviso e traumatico, e quindi queste informazioni sono molto importanti. Ovviamente non possiamo coprire tutto il range per ragioni etiche, per esempio noi non riusciamo a studiare nelle persone sane l'ipotermia severa, ma questi dati li possiamo derivare da altri modelli sperimentali oppure dai dati dei pazienti che noi andiamo a ricoverare e andiamo a trattare nell'ospedale.
dagli studi che fate in montagna. Adesso ci spostiamo a Bolzano, precisamente all'Eurac, dove esiste un gioiellino unico al mondo, da quello che so, che si chiama Terra X Cube, un luogo dove si possono riprodurre le situazioni meteorologiche, e quindi di temperatura, ma anche di pressione, insomma di vari luoghi della Terra. Lei appunto prima l'ha detto, non solo alta montagna, ma anche situazioni di desertiche, quindi con molto caldo. Ci può descrivere meglio questo Terra X Cube, che io ho solo tratteggiato così a grandi linee?
Il Terra X Cube è una camera climatica. Una camera climatica la cui idea è nata proprio dalla nostra esigenza, dall'esigenza dell'istituto, di poter lavorare in un ambiente controllato, in cui noi possiamo creare le condizioni e possiamo avere delle misure e possiamo fare delle misure scientifiche valide, non influenzate dai fattori, diciamo, ambientali che abbiamo sul campo, che alle volte possono creare qualche problema con i device elettronici. E all'interno del simulatore, quindi, noi possiamo da un lato creare tutto un range di condizioni che va dall'ipossia per ridotta pressione atmosferica o riducendo l'ossigeno all'interno della camera, e possiamo arrivare a oltre la cima del Monte Everest, ma possiamo anche combinarlo con tutti gli altri fattori. Possiamo controllare la temperatura, che può scendere da meno 40 e salire a più 60, possiamo controllare l'umidità, possiamo avere all'interno di fenomeni atmosferici come la pioggia, la neve, e possiamo creare anche del vento fino a 120 km orari. Questa combinazione di fattori in una struttura è una cosa unica al mondo. Ma quello che lo rende ancora più unico è il fatto che noi possiamo monitorare all'interno della persona i parametri vitali dei nostri volontari. E questo può essere fatto contemporaneamente per 15 persone con dei sistemi molto evoluti, quindi in modo wireless, quindi in assenza di cavi, con la persona quindi che può eseguire un esercizio, possiamo creare una parete d'arrampicata, la persona può arrampicare, possiamo ricreare un modello di una valanga e seppellire all'interno della camera una persona, ma al contempo controllarla, possiamo eseguire i nostri studi medici. Poi velocemente possiamo anche analizzare i campioni, per esempio campioni di sangue, campioni di saliva, nel vicino laboratorio, oppure portare la persona anche velocemente magari ad eseguire degli esami ancora più raffinati, come per esempio le risonanze magnetiche, nell'ospedale vicino o in centri di eccellenza che ci sono vicino a Bolzano, come il Aceri di Trento.
Oltre a Simone Moro e Tamara Lunger, che l'hanno utilizzata per un acclimatamento e quindi per un test, diciamo, approfondito prima di partire per purtroppo la sfortunata spedizione in Himalaya, c'è qualcun altro che l'ha utilizzata? Adesso però ovviamente siete rimasti fermi anche voi in questa fase di emergenza, ma c'è una prospettiva di utilizzo di questo Terra X Cube anche da parte di stranieri?
Allora, nella fase iniziale proprio dei primi test del Terra X Cube, che è una struttura accreditata dalla provincia proprio per eseguire studi su persone, abbiamo appunto seguito Tamara e Simone durante questo lungo acclimatamento, che ci ha dato tantissime informazioni che stiamo analizzando in questo momento, ma abbiamo già eseguito due studi che riguardavano il primo, la valutazione del deterioramento delle capacità neurocognitive del personale degli equipaggi di elisoccorso, quindi una tematica molto importante per i nostri servizi territoriali, e un altro studio molto più fisiologico in cui siamo andati a valutare le variazioni, come l'ipossia, quindi la quota, fa variare il volume plasmatico nel nostro corpo, per capire meglio come il corpo si adatta alla quota. In questo periodo appunto stiamo analizzando questa grande quantità di dati, in cui sono emersi degli ottimi risultati, ma stiamo già pensando ai prossimi studi. Ovviamente in questo momento la sicurezza dei partecipanti, che è sempre una nostra priorità, ha dovuto anche considerare un altro aspetto, il problema di questo virus, di questo nuovo virus che ci costringe, diciamo, a lavorare con misure di protezione e soprattutto in degli studi in cui noi andiamo a contatto ravvicinato con le persone dobbiamo garantire un ulteriore step di sicurezza. Però a breve, non appena le condizioni lo permetteranno, riprenderanno questi studi, mentre le valutazioni o l'utilizzo della camera invece a fini industriali sta già riprendendo.
Lei parla di sicurezza, infatti siamo entrati adesso nella fase 2 dell'emergenza con molte precauzioni, assolutamente non bisogna abbassare la guardia, proprio in questo periodo dobbiamo essere responsabili e essere molto attenti ai nostri comportamenti che possono mettere a rischio la nostra salute e anche la salute delle persone che ci stanno vicine. So che lei voleva fare anche un appello in questo senso, anche perché è soccorritore e purtroppo anche in questi giorni abbiamo visto che i comportamenti corretti in montagna non sono stati proprio sempre così attenti, diciamo, non sono avvenuti sempre. So che come soccorritori siete particolarmente coinvolti anche in questa fase.
Sì, in questo momento, diciamo, dopo questo lungo periodo di lockdown, tanti di noi hanno voluto tornare in montagna e sicuramente la montagna è un ambiente che si presta, soprattutto in questa fase appunto in cui i contatti sociali sono limitati, ad essere frequentata. Dobbiamo però farlo sempre con un margine di sicurezza e soprattutto dobbiamo capire che nel momento in cui accade un incidente esponiamo delle persone in questo momento ad un rischio aggiuntivo. Infatti i soccorritori non solo devono operare nell'ambiente spesso impervio, no, della montagna che ben conosciamo, ma devono anche proteggere loro stessi, ma soprattutto noi stessi, dal possibile contatto di Covid. E quindi in questo momento una serie di misure aggiuntive devono essere utilizzate, e questo comporta dei tempi diversi, una logistica diversa, molto più complessa, che dobbiamo considerare e rispettare. Quindi andare in montagna più in sicurezza fa sì che il numero degli interventi possa essere ridotto e anche la sicurezza dei soccorritori possa essere aumentato. Quindi cerchiamo di andare in montagna, ma sempre in modo sicuro. A questo proposito stiamo anche lavorando per esempio con la Società Italiana di Medicina di Montagna e con il Collegio Nazionale delle Guide Alpine per dare delle linee guida su come gestire clienti in montagna e come riprendere tutte queste attività durante il periodo estivo.
Quindi grande attenzione, grande senso di responsabilità da parte di tutti. Grazie, dottor Giacomo Strapazzon, vice direttore dell'Istituto per la Medicina d'Emergenza in Montagna dell'EURAC di Bolzano. Grazie di aver partecipato.